le nostre Bibbie in Genesi capitolo 4 e leggeremo dal versetto 1 al versetto 16. Genesi capitolo 4 dal versetto 1 al versetto 16. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore e Caino lavoratore della terra. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato? E perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. E il Signore disse a Caino: dov'è Abele, tuo fratello? Egli rispose: non lo so. Sono forse il guardiano di mio fratello? E il Signore disse: che cosa hai fatto? La voce del sangue del tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. Caino disse al Signore: il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza, sarò vagabondo e fuggiasco per la terra, così chiunque mi troverà mi ucciderà. Ma il Signore gli disse: ebbene, chiunque ucciderà Caino sarà punito 7 volte più di lui. E il Signore mise un segno su Caino perché nessuno trovandolo lo uccidesse. E Caino si allontanò dalla presenza del Signore e si stabilì nel paese al nord di Nod, a oriente di Eden.
È da qualche domenica che stiamo facendo delle predicazioni sul libro di Genesi. Questa è l'ottava predicazione. E siamo arrivati alla fine del capitolo 3 di Genesi, dove abbiamo un resoconto molto chiaro di quello che è successo, di quello, la spiegazione a quello che noi spesso sperimentiamo, alla separazione, al peccato, alle frustrazioni, alle difficoltà di vario tipo che noi sperimentiamo. Il peccato, abbiamo visto qual è la sua origine, da dove viene, abbiamo visto la sua natura, cioè qual è l'essenza del peccato, e abbiamo nell'ultima predicazione visto le risultanze, cioè le conseguenze del peccato. E così in Genesi capitolo 3 versetti 23 e 24 leggiamo: perciò Dio il Signore mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così gli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino dell'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte, una spada fiammeggiante per custodirne la via dell'albero della vita. Separazione è il termine che meglio descrive in modo generale gli effetti del peccato, e questo è quello che Adamo ed Eva hanno sperimentato nel giardino dell'Eden. Certo, noi siamo più propensi a vedere il peccato, a considerare il peccato più in termini esistenziali, più in termini di esperienza di quello che ci capita. Noi vediamo gli effetti del peccato ad esempio nelle difficoltà in ambito familiare, nelle difficoltà sul lavoro, nelle difficoltà a costruire relazioni significative, nel dolore, nella malattia, nelle tragedie di vario tipo in cui possiamo capitare. Vediamo gli effetti del peccato in questo, meno lo vediamo in termini di separazione. Ma queste cose, fratelli ed amici, sono solamente, come dire, la punta di un iceberg, perché il problema reale, il problema fondamentale del peccato è la separazione dell'uomo da Dio e l'incapacità di trovare una risposta alla ricerca che ciascuno di noi ha in sé, frutto di quell'immagine, di quella somiglianza in cui siamo stati creati, immagine e somiglianza a Dio, incapacità di trovare risposta. E allora incominciamo a nasconderci da Dio, così come hanno fatto Adamo ed Eva nel giardino. Ma la separazione non è solamente da Dio. La separazione che il peccato produce non è una separazione solamente da Dio, ma è una separazione anche dal contesto e dalla circostanza in cui Dio stesso ci ha posto. Adamo ed Eva vengono cacciati e dei cherubini vengono posti a guardiani dei quattro lati del giardino dell'Eden affinché queste persone non si riavvicinino e non si accostino all'albero della vita. E separazione anche dall'ambiente che Dio aveva preparato per l'uomo. C'è una separazione dalla natura, dal mondo creato che Dio ha preparato per noi. Ma c'è anche una terza separazione che il peccato produce, una separazione che è quella che ci introduce il brano che abbiamo letto quest'oggi. L'uomo non è solamente separato, alienato da Dio, separato dal suo contesto, ma è separato anche dal proprio stesso fratello. Incomincia a vivere delle relazioni difficili anche all'interno della sfera familiare. E così troviamo la storia di Caino ed Abele. Il peccato si diffonde e progredisce in ogni relazione, corrompe ogni cosa, producendo nel mondo sentimenti di ira, di contese, di malizie, di intenzioni maliziose, di comportamenti scorretti, di odio, di violenza, di gelosia e infine anche di morte. Possiamo dire con tranquillità che una dei problemi principali che il peccato manifesta oggi è proprio quello nell'ambito delle relazioni. Guardatevi intorno a voi, guardate la vostra esperienza e vedete se non è questo l'ambito in cui maggiormente soffriamo, quello delle relazioni. E non ci sono terreni neutri rispetto a questo, neanche il campo della missione e non contaminato da questi effetti. Spesso, fratelli, il problema anche nell'ambito della missione non è la durezza del terreno. Sapete che noi siamo paragonati come diversi terreni che accettano la parola: il terreno fertile, il terreno meno fertile, il terreno roccioso, il terreno spinoso. A volte sono le stesse relazioni fra i missionari il problema principale alla diffusione e allo sviluppo del Vangelo. Pensiamoci, il problema delle relazioni. Ora, io non sto parlando di qualcosa di accademico quest'oggi, non sto parlando di qualcosa così in generale, ma sto parlando del nostro presente. Stiamo parlando del nostro mondo reale. Io sto parlando di me stesso e voi state leggendo di voi stessi nel libro, nel capitolo 4 della Genesi. Sono qualcosa che ci riguardano. Stiamo parlando di quella che l'autore dell'Epistola di Giuda definisce come la via di Caino. Un percorso segnato dalla corruzione del peccato, dalla corruzione di un cuore che ostinatamente si oppone a Dio. E per questo, e questa è la ragione per cui la storia di Caino e Abele è importante per noi. Non è semplicemente un racconto posto lì nella scrittura insieme a tanti altri, ma è importante perché ci parla delle nostre stesse esperienze, perché le nostre stesse esperienze sono spesso segnate, modellate su quella via, la via di Caino. Ora ci sono due domande in questi primi quattro capitoli di Genesi che Dio rivolge all'uomo. La prima domanda l'abbiamo trovata nel capitolo 3, quando Dio, dopo che Adamo ed Eva hanno preso del frutto e ne hanno mangiato, e gli dice: dove sei? Questa è la prima domanda che Dio rivolge all'uomo, una domanda che sottintende una ricerca di comunione, una ricerca di stare insieme. E la seconda domanda che Dio rivolge all'uomo è: Caino, dov'è Abele? Dov'è tuo fratello? È una domanda che ci sottolinea il fatto che Dio è particolarmente interessato alle nostre relazioni, a come viviamo le nostre relazioni. Queste sono domande fondamentali che il peccato in qualche modo ha corrotto le nostre relazioni. Dove sei? Qual è la tua relazione con Dio? Dove è tuo fratello? Che tipo di relazioni stai vivendo? Che tipo di relazioni stai vivendo? Prima però di andare maggiormente in dettaglio nella storia di Caino ed Abele, permettetemi una considerazione di carattere generale. Nel primo verso del capitolo 4 noi abbiamo letto: Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore e Caino lavoratore della terra. Eva fa una dichiarazione di estrema importanza. Lei dice: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Ci eravamo lasciati al capitolo 3 con questi due personaggi scacciati dalla presenza di Dio, addirittura con questi cherubini, con delle spade sguainate da ogni angolo per impedire il loro ritorno. E adesso qui Eva fa una dichiarazione del fatto che Dio, con il suo aiuto, gli ha dato un nuovo figlio, gli ha dato Caino. Non è meraviglioso questo? Non è strano tutto questo? In nessuna parte nella scrittura noi troviamo il fatto che Dio, una volta che l'uomo ha peccato, ha in qualche modo deciso, come dire, di lavarsene le mani. No, Dio non ha deciso di lavarsene le mani, ma anzi continua la sua opera di attenzione, di provvidenza. Egli non è certo il Salvatore. Egli non è il loro salvatore di Adamo ed Eva, ma continua a essere il loro sostenitore, colui che dà vita e provvidenza. Questa è quella che nella dottrina i teologi chiamano la grazia comune. La grazia comune, fratelli ed amici, deve essere distinta dalla grazia salvifica. Mentre la grazia comune è quella che tutti noi sperimentiamo per il fatto stesso di essere creature di Dio, la grazia salvifica è quella che noi sperimentiamo solo ed esclusivamente in seguito o per effetto dell'opera dello Spirito Santo nella vita di ciascuno di noi. È quella che porta alla confessione, al pentimento dei propri peccati e alla fede. La grazia salvifica no. La grazia comune no, è quella che ci permette di gustare i buoni doni di Dio. E nel Vangelo di Matteo noi leggiamo qualcosa in linea con questo principio. In Matteo 5, versetto 45, leggiamo: poiché egli, cioè Dio, fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questo è il principio della grazia comune. Dio manda la sua provvidenza nonostante il nostro peccato e la nostra ribellione. Attenzione però a non trasformare la grazia comune di Dio come dire, un avallo, un benestare a un modo di vivere scellerato. Dio è buono a prescindere dalla nostra obbedienza, ma la sua provvidenza non deve essere una scusa per la ribellione e il peccato. Questo sarebbe un utilizzo improprio e pericoloso della grazia comune. Se ci fate caso, anche l'apostolo Paolo si muoveva lungo questa linea quando parlava a Listra nel libro degli Atti, in Atti capitolo 14, parlando della testimonianza che Dio si è lasciato, dice proprio questo e usa queste parole: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani come voi, e vi predichiamo che da queste vanità vi convertite al Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, il concetto della grazia comune, facendo del bene, mandandovi dal cielo piogge e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei nostri cuori. Ogni buon dono, opportunità, risorse, tranquillità e gioia sono il frutto dell'azione di Dio, della grazia comune di Dio. Ma come dice Paolo, queste cose non sono state lì senza lasciare una testimonianza per Dio. Sono finalizzate al fatto che oggi voi vi convertiate all'Iddio vivente e vero. Attenzione. Attenzione a non abusare della bontà che Dio ci rivolge rimanendo impenitenti nei nostri cuori. Questo non è quello che la scrittura ci dice. Egli è buono e generoso, ma non per questo tollera il peccato. Ed Eva riconosce questo. Ed Eva riconosce che è con l'aiuto di Dio che ha potuto partorire adesso un figlio e poi anche un altro, Caino ed Abele. E il brano che abbiamo letto al versetto 2 ci introduce proprio a queste figure. Da qui in avanti il racconto si focalizza esclusivamente su questi due personaggi e quello che è successo alla loro storia. E questo è quello che faremo adesso noi nel resto del tempo che passeremo insieme. In qualche modo, se volessimo fare una divisione di quello che questo brano ci dice, potremmo dire che ci sono tre peccati, fondamentalmente, che Caino commette. Tre peccati di cui egli è colpevole. Il primo peccato, versetti da 1 a 7, Caino porta un'offerta a Dio e Dio la rifiuta. Il secondo peccato, versetti da 8 a 12, Caino uccide suo fratello e Dio lo condanna. Il terzo peccato, versetti da 13 a 16, Caino si appella a Dio e Dio manifesta la sua pietà. Che strano questo titolo per identificare un peccato. Vedremo la ragione del perché questo, anche questo è un peccato. Tre peccati. Il primo, Caino porta un'offerta a Dio e Dio la rifiuta. Ora, è meglio o è più corretto affermare che entrambi, sia Caino che Abele, presentano un'offerta a Dio e Dio gradisce l'offerta di Abele e non gradisce invece l'offerta di Caino. Ora, è il primo posto nella scrittura che noi troviamo di un sacrificio che viene fatto da parte di uomini a Dio. Non abbiamo altri precedenti, di qualcosa di questo tipo. È in qualche modo un tentativo di ritornare a Dio. D'altronde, perché dovevano fare un'offerta? Per quale ragione si sarebbe dovuta fare un'offerta a Dio? Il motivo più semplice che mi viene in mente e che mi sembra in linea con quello che insegna il resto della scrittura è che si fanno un tentativo di recuperare quella relazione che è stata rotta, che è stata interrotta dal peccato. E allora si rendono conto che esiste una barriera, la barriera che è il peccato di separazione fra loro stessi e Dio introdotta dal peccato, e vanno davanti a Dio con delle offerte. E questa storia è fondamentale perché ci parla di, in qualche modo, di due modi di poter venire davanti a Dio, di presentarsi davanti a Dio per essere accettati. C'è un modo che è quello che viene rifiutato, il modo di Caino, se vogliamo, ed un modo invece che viene incontra il favore di Dio, che viene accettato da Dio, ed è il modo di Abele. Caino presenta un sacrificio che Dio rifiuta, Abele presenta un altro invece che Dio gradisce. Ora, entrambi presentano il frutto del loro mestiere. Non è che portano cose estranee alla loro attività tipica. Caino ci viene detto che era un lavoratore della terra e allora porta frutti della terra. Abele invece ci viene detto che era un pastore, un allevatore, e porta i frutti del suo gregge, un animale del suo gregge e del loro grasso. Domanda: perché l'offerta di Abele è rifiutata e l'offerta di Abele viene accettata? Non è facile la risposta. Non abbiamo un'indicazione, come dire, l'offerta è stata accettata perché? L'offerta è stata rifiutata perché? Non troviamo una risposta di questo tipo nella scrittura. Ci possono essere però due risposte, due tentativi di risposta. Una risposta generale e una risposta particolare al perché un'offerta viene accettata e l'altra invece viene rifiutata. La risposta generale è che possiamo trovarla nel Nuovo Testamento. C'è un brano nel Nuovo Testamento, nella lettera agli Ebrei, che parla in qualche modo di questa vicenda e dice, siamo in Ebrei capitolo 11 versetto 4, dove leggiamo: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. In altre parole, ci sta dicendo la scrittura che l'offerta di Abele è stata fatta per fede. Ma cosa significa fare un'offerta per fede? La fede, fratelli ed amici, è sempre una risposta a quella che è la parola che Dio ha pronunciato. Non c'è fede se non c'è una parola che Dio ha pronunciato precedentemente. Noi poniamo la nostra fiducia in quello che Dio ci afferma nella scrittura. E Abele agì per fede presentando quel tipo di offerta. Probabilmente, sebbene non ci viene detto in modo chiaro, Dio aveva rivelato a loro, non solo ad Abele, ma a loro, quale poteva essere il modo per accostarsi a lui. Quale doveva essere il metodo per accostarsi a lui? Ed Abele risponde per fede, cioè ascoltando il consiglio, il suggerimento che Dio aveva dato, mentre Caino decide di fare a modo suo, a modo proprio. Questa è la risposta in qualche modo generale, che sembra in qualche modo suggerirci il Nuovo Testamento, e noi dobbiamo tenerne conto, perché il Nuovo Testamento è la regola di lettura e di interpretazione che dobbiamo utilizzare per guardare il Vecchio Testamento. Non c'è altro metodo. Ma può esserci anche una risposta più specifica, una risposta particolare del perché Dio accetta un'offerta e rifiuta un'altra. Ed è una risposta che va, come dire, che vede in questi due modi di accostarsi a Dio qualcosa di simbolico, un modo, come dire, un modo stesso di accostarsi a, ci parlano, c'è queste offerte di un modo di accostarsi a Dio. I frutti del suolo che Dio in precedenza ha maledetto potevano essere prodotti esclusivamente attraverso l'opera e l'ingegno dell'uomo, mentre il sacrificio di un animale non era il frutto specifico del lavoro di un uomo. Era un elemento sostitutivo, era un sacrificio in qualche modo di natura sostitutivo. Non c'è il lavoro, l'impegno, l'opera dell'uomo. Riflettiamoci, non sono questi due modi per eccellenza che vengono utilizzati da tutti nelle varie forme che possono assumere per accostarsi a Dio? Quello di poter presentare a Lui il frutto del proprio lavoro, piuttosto che quello di venire a Lui attraverso la sostituzione, il concetto della sostituzione, di un sacrificio sostitutivo per le proprie colpe. Ed è questo quello che l'autore della lettera ai Ebrei sottolinea. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente. Non era certo la natura, come dire, stessa delle cose. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che era gradito. In queste due offerte vediamo rappresentate, se volete, la via della fede e la via delle opere, la via della fiducia nella grazia e nella misericordia di Dio e la via del merito e dello sforzo umano. E Dio accetta la prima offerta, ma rifiuta la seconda offerta. In qualche modo Caino sta chiedendo, con la presentazione dei frutti del proprio lavoro, di mettere un gradimento del fatto che lui sta accettando il suo umano sacrificio, il suo umano tentativo di venire davanti a Dio. D'altronde, non è questo quello che ci viene detto oggi nella nostra società? In questa epoca di tolleranza è giusto che ciascuno trovi la propria via di andare a Dio. Ciascuno deve trovare, secondo le proprie capacità, secondo le proprie competenze, secondo le proprie preferenze, il modo giusto di potersi accostare a Dio. Questa è la via delle opere. Questa è la via che vuole andare a Dio secondo i propri meriti, portando qualcosa a Lui. E Dio non gradisce questa via. Non l'ha gradita nel caso di Caino e continua a non gradirla ancora oggi. Non c'è un modo personale che possiamo individuare per venire davanti a Lui, se non che la regola della sostituzione, di cui ci parla in qualche modo il sacrificio di Abele. Una regola di sostituzione che ha la sua massima espressione nel sacrificio che Cristo ha compiuto per noi sulla croce. Egli che si è sostituito al posto nostro davanti a Dio per riappacificarci con il Padre, noi che eravamo nemici, allo stesso modo di come erano nemici entrambi i fratelli rispetto a Dio. Fratelli, Gesù tuona delle parole che sono forti ancora quest'oggi. In Giovanni 14 gli dice, Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questo significa che il cristianesimo è una religione esclusiva dal punto di vista della salvezza. Nessuno, è categorica questa parola, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non ci sono altre vie di accesso a Dio. E Abele in qualche modo, se volete, questa è la mia lettura, Abele in qualche modo, attraverso il suo sacrificio, il sacrificio di un animale che non è il frutto del proprio lavoro, segue questa via. Caino vede questa preferenza di Dio nei confronti di Abele e ne è dispiaciuto, e questo è il suo secondo peccato, quello di uccidere il proprio fratello. Ed è interessante notare che questo peccato, un omicidio, il primo omicidio nella storia dell'uomo, deriva proprio da una cattiva relazione dell'uomo con Dio. Alla base delle cattive relazioni, delle difficoltose relazioni che noi possiamo vivere, c'è sempre una cattiva relazione, una relazione guastata con Dio. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, il suo volto era abbattuto. E il Signore disse a Caino, il Signore punta il dito, perché sei irritato? Perché hai il volto abbattuto? E qui troviamo un indizio di quello che ho detto prima, cioè del fatto che probabilmente Dio aveva rivelato il modo giusto per accostarsi a Lui. Quando leggiamo al versetto 7, se agisci bene, cioè se sai quello che devi fare, non alzerai il tuo volto, ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alle porte, i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Caino avrebbe potuto dominare il peccato che come un animale feroce era lì pronto ad assaltargli addosso, a sbranarlo, ma non l'ha fatto. E così prende in cuore la determinazione di uccidere il fratello. Un giorno Caino parlava con il suo fratello Abele, e trovandosi nei campi Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Molto cruda la descrizione di quello che accade. Caino si avventa, è proprio irritato, è proprio abbattuto di questa preferenza che Dio ha mostrato verso Abele piuttosto che verso di lui, e lo uccide. Dio punta il dito, come dicevo, Dio punta il dito proprio su questo problema di Caino e sul suo spirito cattivo, ed è questo il vero problema. Ora permettetemi di fare un collegamento con il Nuovo Testamento. Qui non stiamo parlando di cose in generale, ma di cose che riguardano, come dicevo, anche noi in prima persona. Perché quando Gesù va a interpretare il vero senso della legge che Dio ha dato, che cos'è che dice parlando dell'omicidio? Matteo 5, 21 e 22. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, chiunque avrà ucciso suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di attitudini degli uni verso gli altri. Vorrei che fossimo consapevoli e coscienti del fatto che Dio punta il suo dito verso queste cose. Oggi Dio dice a me e a te che vede questi atteggiamenti, che vede questi atteggiamenti nella nostra vita, e ci avverte dicendoci attenzione, perché queste cose sono come un animale ruggente, come un animale feroce che è lì alla porta pronto a saltarti addosso se tu non lo domini. Non trascuriamo la qualità delle nostre relazioni. Anche quando queste sono, come dire, nascono da difficoltà come quelle che potevano avere questi due fratelli. Esso, il peccato, è lì alla porta, pronto a sopraffarci e a divorarci. Non prendiamo alla leggera la parola di Dio. Certo, Abele è stato ucciso, ma Caino si trova ad affrontare una condizione ancora peggiore di quella del suo fratello. Nascosto, lontano dalla presenza, sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. Chiunque mi troverà mi ucciderà. Il peccato domina Caino e indurisce oltremodo il suo cuore, e lo indurisce al punto che diventa quasi quasi sfacciato nella sua risposta a Dio. Dio infatti, come dicevo, pone delle domande all'uomo, e questa è la seconda importante domanda, e gli dice: dov'è Abele? Dov'è tuo fratello? E Caino risponde con una palese menzogna: non lo so. Questo è il frutto del peccato, un cuore corrotto e traviato. E nell'apice di questa disonesta follia, Caino con scelleratezza afferma: sono forse il guardiano di mio fratello? Ora c'è dell'ironia in questa affermazione, perché che cos'era Abele? Abele era un allevatore, cioè un guardiano di animali. Il pastore non è altro che un custode, un guardiano, un sorvegliante di animali. E Caino dice: sono io forse il sorvegliante del sorvegliante? Non doveva forse stare attento lui a sorvegliare se stesso, visto che è buono a sorvegliare gli animali? Questa è la sfacciataggine del peccato. Questa è la sfrontatezza del peccato. Questa quell'atteggiamento che spesso vediamo di chi pensa di poterla fare franca sempre e ad ogni costo, nonostante la vita che continua a vivere, pensando di rimanere impunito solo perché Dio ritarda il suo giudizio. Abbiamo detto che la grazia comune distribuisce Dio, con la grazia comune distribuisce doni, anche gioia nel cuore, ma questo non deve condurre alla impenitenza. E Dio, infatti, il Signore risponde a Caino e dice: Caino, attenzione, ma cosa stai dicendo? Caino, cosa hai fatto? Caino, la voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Il sangue di Abele grida vendetta. Il sangue di un innocente che è stato sparso grida vendetta. Ed è un sangue che richiama il sangue di un altro innocente che è stato sparso per altri. È il sangue che richiama il sangue di Cristo. E Dio ridice a Caino: or tu sarai maledetto, scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. E Caino si appella a Dio. E qui vediamo il terzo peccato. E Caino si appella a Dio dicendo: il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Tu oggi mi scacci da questo suolo e io sarò nascosto lontano dalla tua presenza, sarò vagabondo, fuggiasco per la terra. Chiunque mi troverà mi ucciderà. Questa è la sorte che porta prima o dopo un cuore in penitenza, mancanza di riposo, continuo vagabondaggio, perenne ostilità. E qui troviamo i tratti caratteristici della nostra civiltà: insicurezza, nascosto, ansietà, vagabondaggio e fuggiasco, terrore, chiunque mi trova, paura dell'altro, e disperazione, la paura della morte, dell'uccisione. L'audace ed impenitente che in un attimo ha scagliato suo fratello nell'eternità, suo fratello Abele, adesso è lì ridotto a nulla. Quanto grande e penoso è il frutto del peccato, fratelli. Quanto grande e penoso. E Caino rivolge questo appello a Dio. Ma se ci fate caso, è un appello un po' strano. Pensiamo forse che Caino si sia pentito di quello che ha fatto? Non lo so. Il Nuovo Testamento ci parla però di Caino e della sua via, e viene associato questo tipo di comportamento nell'Epistola di Giuda a certi comportamenti che avevano degli oppositori della fede, mentre ci parla di Abele il giusto in Matteo 23:35. In opposizione a quello che lui ha fatto. Caino è più propenso a guardare quella che è la sua condizione. Il mio castigo, mi scacci, io sarò, mi uccideranno. Caino è tutto proiettato verso se stesso piuttosto che ad incontrare la grazia di Dio. A Caino non interessa niente che Dio possa essere misericordioso e possa perdonarlo. A Caino preoccupa il fatto che adesso sarà un vagabondo, sarà triste, sarà soggetto a morte, a Caino importa questo, continua ad importare la sua condizione, continua a persistere nel suo atteggiamento sbagliato. Ma Dio è buono, Dio è misericordioso, e Dio, nonostante il nostro peccato, continua a insistere con persone come Caino stesso, e dà un segno, ci viene detto dalla parola, un segno di protezione a Caino. Su questo segno si sono fatte tante speculazioni. Qualcuno ha detto che forse era una particolare acconciatura dei capelli, qualcuno ha detto che erano dei tatuaggi che portava sul corpo, qualcuno forse con una visione un po' hippie ha detto che era un cane randagio che lo seguiva a protezione nel suo solitario vagabondaggio per la terra di Nod, la terra di nessuno. Non lo so, qualunque cosa sia, è un segno ben riconoscibile, è un segno del fatto che Dio pone la sua attenzione, la sua provvidenza ancora nei confronti di Caino. Qui abbiamo ancora un altro esempio della grazia comune, e tutto questo è meraviglioso. Non lo trovate anche voi misterioso e sconvolgente? Com'è possibile che Dio continui ad insistere con persone come Caino? Com'è possibile che Dio continui ad insistere con persone come me e come te, nonostante quello che noi ancora oggi continuiamo a fare? Nonostante il fatto che noi ancora oggi siamo delle persone che camminano per la via di Caino? Non lo troviamo misterioso e sconvolgente il fatto che Dio continua a insistere? Questo è di grande incoraggiamento, è indubbiamente di grande incoraggiamento, ma come abbiamo detto, non deve essere una giustificazione per rimanere nella propria condizione, ma deve essere uno stimolo per noi e per chiunque al ravvedimento e al cambiamento. Per seguire piuttosto che quella via di Caino, la via opposta allo stile di vita di Abele, il giusto. Non c'è Caino al di là del potere della grazia di Dio. Per quanto misero e peccatore tu possa oggi sentirti, non c'è condizione al di là della portata della grazia di Dio. Il suo sangue è pienamente sufficiente, il sangue di Cristo è pienamente sufficiente per perdonare ogni peccato. Questi sono i primi 16 capitoli, i primi 16 versi che abbiamo letto di Genesi 4. Una cosa che emerge chiaramente da questi versi, ci avviamo alla conclusione, è che il peccato è fortemente contagioso. Il peccato è fortemente contagioso, esso ha il potere di diffondersi in ogni ambito. È un po', se volete usare l'analogia, come quella chiazza di petrolio che sta avanzando lì nel Golfo del Messico e che contagia tutto quello che tocca. Non c'è modo di poterla fermare. Il peccato è così, contamina ogni cosa, contamina il nostro rapporto con Dio, fino a spingerci all'assurda idea di poterci presentare a Lui con i nostri sforzi e i nostri meriti per poter essere da Lui accettati. Contamina il nostro rapporto con il prossimo, con un fiorire, con uno sbocciare di sentimenti di competizione, di gelosia, di odio e anche addirittura di omicidio, per non parlare del dolore e della sofferenza. Pensate a quello che avrebbero provato i primi due genitori, Adamo ed Eva, a pensare, a trovarsi davanti al fatto di un omicidio di un figlio per mano di un altro figlio. Pensate al dolore che avrebbe procurato. E contamina anche tutte le nostre relazioni, le relazioni che noi viviamo, rendendoci persone fragili, senza riposo, senza fissa dimora, fuggiaschi, insicuri, carichi di ansia e di timore. Questi sono gli ambiti del peccato, queste sono le conseguenze del peccato. Come abbiamo avuto modo di accennare, esiste un collegamento fra questa storia, la storia di Caino e Abele, in particolare di Abele che abbiamo letto, e un'altra figura, la figura di Cristo, di cui ci parla il Nuovo Testamento. La storia di Caino ed Abele, la storia del sangue di Abele, ci parla del sangue di Cristo. E nella lettera agli Ebrei l'autore dice, vi leggo un po' il brano esteso per capirne bene la portata. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, la festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono iscritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti gli spiriti, gli giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore di un nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Il sangue di Abele parlava, gridava dalla terra e gridava vendetta. Il sangue di Cristo, di un altro giusto che è stato ucciso, ci parla in modo migliore, perché ci parla della possibilità di riconciliazione e di perdono con Dio. Nessuno è fuori dal potere della grazia di Dio. Resta il fatto che esistono solo questi due gruppi. Resta il fatto che esistono solo questi due modi per potersi avvicinare a Dio. I figli di Abele e quelli della via di Caino. La domanda fondamentale è questa: a quale di questo gruppo tu appartieni oggi? A quale di questo gruppo tu appartieni? All'umanità di Abele, che offre a Dio un sacrificio accettevole, il sacrificio di Cristo per venire davanti a Dio? O all'umanità di Caino, che continua a persistere nella sua incredulità e non è gradita da Dio? Cari amici e fratelli, poniamo mente a come viviamo, poniamo mente a come ci accostiamo a Dio. Io vorrei suggerirvi una conclusione oggi. Leggerò il testo di una canzone, il testo di una canzone famosissima che sicuramente tutti voi conoscete, di un uomo che ha vissuto tanto e tanto ha sofferto e che alla fine morirà in disgrazia, Frank Sinatra. La canzone si chiama My Way e dice questo: e ora la fine è vicina, e quando e quindi affronto l'ultimo sipario, amico mio, lo dirò chiaramente, ti dico qual è la mia situazione, della quale sono certo. Ho vissuto una vita piena, ho viaggiato su tutte le strade, ma più, molto più di questo, l'ho fatto alla mia maniera. Rimpianti ne ho avuto qualcuno, ma ancora troppi pochi per citarli. Ho fatto quello che dovevo fare, ho vissuto tutto senza risparmiarmi nulla. Ho programmato ogni percorso, ogni passo attento lungo la strada, ma più, molto più di questo, l'ho fatto alla mia maniera. Sì, ci sono state volte, sono sicuro, lo ho saputo, ho ingoiato più di quello che potessi masticare, ma attraverso tutto questo, quando c'era un dubbio, ho mangiato e poi sputato, ho affrontato tutto e sono rimasto in piedi, l'ho fatto alla mia maniera. Ho amato, ho riso e pianto, ho avuto le mie soddisfazioni, la mia dose di sconfitte, e allora, mentre le mie lacrime si fermavano, trovo tutto molto divertente a pensare che ho fatto tutto questo, e se posso dirlo, non sottotono, no, oh no, io l'ho fatto alla mia maniera. Che cos'è un uomo? Che cos'ha? Se non se stesso, allora non ha niente, per dire le cose che davvero sente e non le parole di uno che si inginocchia. La storia mostra che le ho prese e l'ho fatto alla mia maniera. In che modo vuoi farlo tu? Scusate la mia traduzione di My Way. In che modo l'hai fatto tu? In che modo vuoi farlo tu? Alla via di Caino o alla via di Abele? Inchiniamo il nostro capo. Signore, riconosciamo, come questo testo della Scrittura ci ha presentato, che non ci sono ambiti, che non ci sono zone franche, che tutto è corrotto e macchiato dal peccato. Signore, riconosciamo che siamo miseri anche nel nostro modo di approcciarci a Te, che pensiamo di avvicinarci a Te portando i nostri meriti, avanzando le nostre opere, reclamando qualche nostro diritto davanti a Te. Signore, quest'oggi vogliamo riconoscere che non ci sono nostre vie, modi nostri per poter venire a Te. Riconosciamo che c'è un sangue che parla una parola ancora più alta, una parola ancora più eccellente, il sangue di Cristo, il sangue che Tu hai gradito, attraverso il quale noi possiamo trovare riconciliazione e riposo. Signore, siamo dei fuggiaschi, siamo gente che si nasconde, siamo gente che ha paura, siamo gente che ha relazioni difficoltose. Chiediamo che tu chiediamo che tu possa intervenire. Signore, chi quest'oggi ancora pensa di farlo a modo suo, che possa il tuo spirito lavorare il cuore affinché si riconosca che Cristo è la sola via al Padre. Per Lui è quello che Lui ha fatto per noi sulla croce, noi veniamo davanti a Te. Amen.